Qui Radio Maria. Trasmettiamo il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di Padre Giacomo Perego.
Cari ascoltatori, ben ritrovati a questo nostro appuntamento mensile. Come avete ascoltato dal titolo del nostro programma, il nostro appuntamento propone una lettura continua di uno dei testi biblici. E per ora stiamo percorrendo insieme il secondo Vangelo, il Vangelo secondo Marco. Oltre a porsi questo obiettivo, la nostra trasmissione si propone anche di mettere in dialogo la parola di Dio con la nostra vita. Questo dialogo è possibile non tanto grazie agli stimoli di chi vi parla, ma è possibile solo quando lo Spirito di Dio rende la parola che insieme condivideremo una parola efficace, forte, capace di penetrare fino negli angoli più nascosti della nostra vita. Ecco perché il primo passo della nostra trasmissione è sempre quello di affidare me e affidare ciascuno di voi ascoltatori all'azione di questo Spirito. Possa Lui guidarci in quest'ora e mezza che insieme condivideremo. Come vi ho detto anche altre volte, la pienezza di questa ora e mezza è data proprio dai due momenti in cui viene articolato il nostro programma. Questi 45 minuti di riflessione sulla parola che saranno condotti da me e poi i successivi 45 minuti che in qualche modo saranno condotti da voi, dalle vostre domande. Le vostre domande sono preziose per continuare a scavare, a cogliere gli infiniti significati del testo biblico. Ma passiamo al testo a cui oggi ci dedicheremo. Chi ci ha seguito nelle precedenti puntate sa che siamo arrivati al capitolo 8 del Vangelo di Marco. Quindi vi invito, voi che ne avete la possibilità, di prendere un'edizione della Bibbia e di aprirla proprio al capitolo 8 del Vangelo di Marco, in modo da potermi seguire con più attenzione, mettendo a confronto quello che dico con il testo che avete sotto mano. Il brano su cui ci soffermiamo oggi sono i 9 versetti di questo capitolo. Non mi dilungherò oltre, mi soffermerò solo su questi 9 versetti, anche perché a partire da questi 9 versetti vorrei poi allargare lo sguardo al tempo liturgico che stiamo vivendo, un tempo significativo, quello della Settimana Santa, e fare alcune riflessioni che permettono di vedere come questo testo sia in profonda unità con il tempo liturgico che stiamo vivendo e celebrando. Cominciamo ascoltando il testo in questione, quindi leggerò i versetti 1-9 del capitolo 8 del Vangelo secondo Marco. In quei giorni, essendoci di nuovo molta folla che non aveva da mangiare, chiamati i discepoli, Gesù disse loro: «Provo compassione per la folla, perché già da 3 giorni stanno attorno a me e non hanno da mangiare. Se li rimando digiuni alle loro case, periranno per via. Alcuni di loro sono giunti da lontano». I suoi discepoli gli risposero: «Come si potrebbe saziarli di pane qui in un luogo deserto?» Domandò loro: «Quanti pani avete?» Risposero: 7. Egli ordinò alla folla di sedersi per terra e, presi 7 pani, dopo aver reso grazie, li spezzò e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero, ed essi li distribuirono alla folla. Aveva anche pochi pesciolini, dopo aver pronunciato la benedizione su di loro, disse di distribuire anche quelli. Mangiarono e si saziarono, e portarono via 7 sporte piene di avanzi. Erano circa 4.000. Poi li congedò. Bene, come abbiamo ascoltato, questo brano inizia con una sottolineatura da parte dell'evangelista. L'evangelista dice: essendoci di nuovo molta folla. Questo di nuovo ci ricollega nella narrazione del Vangelo di Marco non solo a tutti quegli episodi in cui la folla si assiepa attorno a Gesù. E se voi ci fate caso, nel secondo Vangelo, tutte le volte in cui c'è una grande folla attorno a Gesù, avviene sempre qualche cosa di straordinario, qualche cosa che è rivelativo sia per i discepoli sia per la folla presente. Ricordate ad esempio il caso della donna che aveva perdite di sangue, molta folla stava attorno a Gesù, ma solo questa donna, toccando il suo mantello, riesce a vivere un'esperienza autentica di salvezza, il che ci fa capire che lo stare con Gesù implica un atteggiamento del cuore, non solo una vicinanza fisica. Questo di nuovo però ci richiama anche un altro episodio, non solo gli episodi in cui la folla sta attorno a Gesù, ma ci richiama un'altra situazione simile a quella che è stata raccontata. Una situazione simile a quella che abbiamo appena ascoltato, noi l'abbiamo percorsa nel capitolo 6 del Vangelo di Marco, quando ancora molta folla stava con Gesù e si trovava in una situazione di fame. Insomma, ci rimanda a quella che era la prima moltiplicazione dei pani. Diventa quindi significativo per noi capire perché l'evangelista Marco ci racconti 2 moltiplicazioni dei pani e soprattutto notare le diversità tra l'una e l'altra moltiplicazione. La prima moltiplicazione dei pani, quella del capitolo 6, si era svolta in territorio giudaico e quindi aveva come destinatari gli ebrei. Qui invece, dalla narrazione precedente, lo veniamo a sapere, Gesù, dopo aver percorso il territorio di Tiro e di Sidone, era giunto nella Decapoli. Siamo quindi in pieno territorio pagano. I destinatari in questo caso sono pagani. C'è una grande diversità rispetto alla prima moltiplicazione dei pani nell'atteggiamento di Gesù e in quello dei discepoli. Faccio subito notare alcuni elementi che caratterizzano l'atteggiamento di Gesù e che ci fanno capire anche il modo in cui Gesù si relazionava e si relaziona a noi oggi. Prima di tutto, Gesù fa subito notare ai suoi discepoli il sentimento che prova. Provo compassione per la folla. Gesù non è una persona distaccata dai bisogni di coloro che lo circondano. Non si limita a predicare, a rivolgere un insegnamento distaccato, quasi che lui debba prendere alcune cose che ha imparato e riversarle nella testa di coloro che gli stanno attorno. Assolutamente no. Gesù è presente come colui che prova compassione. In altre parole, in lui c'è un moto viscerale che lo coinvolge con i destinatari che gli stanno di fronte. Subito dopo c'è una seconda sottolineatura da parte di Gesù. Dice: già da 3 giorni stanno attorno a me. Questo significa che Gesù non solo prova un'emozione viscerale nel cuore, ma Gesù ha già dedicato tempo a questa gente e non solo il tempo di una giornata o di qualche ora, come era successo nella prima moltiplicazione dei pani. Qui Gesù già da 3 giorni sta ammaestrando le folle. Quindi è tutto un mettere a disposizione la propria persona, il proprio tempo, le proprie conoscenze per quella gente. Gesù è veramente totalmente coinvolto. Ma c'è poi un terzo indizio che è ancora più bello e che va a completare i 2 precedenti. Quando Gesù dice: alcuni di loro sono giunti da lontano, il che ci fa capire che Gesù non considera coloro che gli stanno di fronte come una massa generica, ma conosce all'interno di questa grande folla che lo circonda alcune situazioni particolari. Alcuni di loro sono giunti da lontano, quindi ha avuto modo in questi 3 giorni di entrare in relazione profonda con i suoi destinatari, di dialogare con loro, di informarsi su di loro. E allora capite subito il modo in cui Gesù esercita il suo ministero, il modo in cui Gesù rivela il volto del Padre. Ecco, noi come cristiani portiamo dentro di noi la figura di Cristo, questo Cristo dovrebbe trasparire da ciascuno di noi, ma può trasparire solo nel momento in cui noi ci relazioniamo agli altri a partire da questi 3 elementi, dedicare tempo, la capacità di donare tempo, e questa è una grande sfida in un contesto come il nostro che è sempre caratterizzato dalla fretta. Oggi noi non abbiamo più tempo per nessuno, non abbiamo mai tempo di fermarci un poco, di fermarci nell'ascolto. Ma poi non si limitava solo a questo, abbiamo sentito, non è un ascolto passivo, è un ascolto viscerale che provoca in Gesù dei sentimenti, delle emozioni. Quanto era bello il Vangelo della quinta domenica di Quaresima, dedicata appunto alla figura di Lazzaro, quando ci siamo confrontati con il Gesù che piange, anche lì, no? Questo Gesù che sa entrare in relazione con l'uomo, e poi soprattutto un Gesù che conosce in profondità. Quindi è l'unità di misura che ci viene per il nostro modo di relazionarsi agli altri. Oltre a questo, vi dicevo, questo caratterizza in modo forte la figura di Gesù rispetto alla prima moltiplicazione dei pani, di fronte a Gesù stanno i discepoli. Bene, notiamo che rispetto alla prima moltiplicazione dei pani, i discepoli, invece di aver approfondito quella che era la loro vocazione, più che aver imparato ad essere discepoli di questo maestro, sembrano avere disimparato, perché paradossalmente sono ancora più staccati rispetto alla prima moltiplicazione dei pani. Da cosa lo deduciamo? Anche qua da 3 indizi, tutti e 3 presenti nella domanda che loro pongono, cioè di fronte all'intervento di Gesù i discepoli rispondono: come si potrebbe saziarli di pane qui in un luogo deserto? Allora notiamo 3 differenze. Prima di tutto il come. I discepoli domandano a Gesù come sfamare. Ed è curioso questo elemento, perché hanno assistito a un'altra moltiplicazione. Quindi non doveva essere difficile per loro ricordare che quello che era successo con i giudei poteva benissimo succedere anche con i pagani. Probabilmente da parte loro c'è nella loro testa una visione preconcetta di questo popolo, per cui non si immaginano minimamente che Gesù possa imbandire una mensa in territorio pagano. Secondo elemento, come si potrebbe saziarli di pane qui in un luogo deserto? Ecco, la seconda sottolineatura è che i discepoli pensano subito ad un nutrimento concreto. Gesù sta nutrendo quella folla con la sua parola. I discepoli pensano a un nutrimento concreto, cioè effettivamente questa folla ha fame, però non fanno nessuna proposta. Nella prima moltiplicazione dei pani la situazione era diversa. I discepoli fanno ben 2 proposte, da un lato dico mandali a casa subito, dall'altro propongono l'ipotesi che qualcuno possa andare nei villaggi vicini a comprare del pane. Ora, qui la situazione è diversa, escludono tutte e 2 queste possibilità, ma la cosa grave, non tengono presente la 3ª possibilità che Gesù aveva loro indicato nella prima moltiplicazione dei pani, quella di mettere a disposizione ciò che loro avevano. E poi la 3ª sottolineatura, il deserto. Effettivamente il termine utilizzato in greco indica una zona veramente deserta, dove non ci sono nemmeno villaggi vicini. Nella prima moltiplicazione dei pani si parlava di un luogo isolato, qui si parla di un luogo deserto. Però nella mente dei discepoli il richiamo del deserto, il richiamo del pane, il richiamo della folla dovrebbero come minimo evocare uno dei passaggi che il più ebreo leggeva e meditava sicuramente più volte durante l'anno, il momento del cammino di Israele nel deserto. Ecco, nelle sinagoghe le pagine dell'Esodo vengono commentate in una serie di sabati successivi, erano oggetto di meditazione nelle grandi feste dell'ebraismo. Com'è che i discepoli non riescono a fare questo collegamento? C'è tanta folla, c'è bisogno di pane, siamo in un luogo deserto, perché non pensano a quello che Dio ha compiuto con il suo popolo nel deserto? Probabilmente perché quello che celebravano ogni sabato nelle sinagoghe, probabilmente perché quello che celebravano nelle grandi feste di Israele era solo un rito esteriore che non li aveva profondamente plasmati nel cuore. Ed è proprio quello che Gesù, reagendo a questo modo di ragionare dei discepoli, ad un certo punto smaschera, rendendo invece possibile le pagine antico-testamentarie, rendendole vive nell'oggi della storia. Ecco allora che questa scena si apre proprio con il confronto tra un Gesù che prova compassione, che dedica 3 giorni di tempo per parlare alla folla, che riconosce alcune situazioni peculiari nella folla, quelli giunti da lontano, e i discepoli dall'altro, che invece sembrano escludere ogni possibilità di intervento. Non riconoscono l'associazione tra la scena e quello che loro hanno meditato nel testo biblico e quindi sono pronti semplicemente a mandare a casa la folla. Ecco, di fronte a questo contrasto, sostiamo un attimo alcuni istanti di silenzio, proprio per lasciare entrare dentro di noi questa pagina, prima di continuare nel commento. Allora, dal confronto tra Gesù e i discepoli abbiamo visto da un lato la grande apertura del cuore del Maestro, dall'altro la piccineria del cuore dei discepoli. Ecco, il brano continua mostrando come Gesù riesce ad allargare il cuore dei discepoli, questo cuore ristretto. E riusciamo a notare questo proprio attraverso l'uso numerico che fa l'Evangelista. Nel racconto, come del resto anche nel racconto della prima moltiplicazione dei pani, notiamo che l'Evangelista riporta alcuni numeri. Ci dice ad esempio che i pani in possesso dei discepoli erano 7, nella prima moltiplicazione dei pani erano 5. E allora gli esegeti si domandano, gli interpreti della Bibbia si domandano come mai qua sono 7 mentre prima erano 5. E la risposta che in genere si dà è che nella prima moltiplicazione dei pani i 5 pani richiamano il Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia che fanno un po' da legislazione per il popolo ebraico, mentre i 7 pani menzionati qui al capitolo 8 richiamerebbero i 7 precetti dati da Dio a Noè, vale a dire quei precetti che dopo il diluvio universale vengono considerati validi per tutta l'umanità, sia che gli uomini siano credenti o non credenti. Sono praticamente quegli atteggiamenti di fondo che ogni uomo, vivendo in profondità la sua umanità, rispetta. Ad esempio il fatto di non uccidere, il fatto di rispettare la natura, il fatto di custodire il creato dominando sugli animali, non permettendo agli animali di dominare su di sé, il fatto di generare la vita, di essere fecondi e così via. Questi sono quei 7 principi che ogni uomo sulla terra dovrebbe un pochino osservare, sono gli elementi valoriali. Ecco allora che il 7 sembra proprio rimandare a questa prospettiva universale. ugualmente è la presenza di coloro che si saziano di queste sette pani moltiplicati. Ci viene detto dall'Evangelista che le persone che si saziano di questi pani sono 4.000. Come mai questo numero, si chiedono gli esegeti? Il numero 4.000 rimanderebbe ai quattro angoli della terra, ai quattro punti cardinali, quindi vorrebbero esprimere all'interno della narrazione quell'apertura universale che è racchiusa in questo pane spezzato da Gesù. Gesù vuole raggiungere tutti gli angoli della terra. Una cosa confermata anche dagli avanzi. Gli avanzi si concretizzano in sette sporte. Queste sette ceste noi le chiamiamo, però l'Evangelista, come vedremo, utilizza un termine diverso dalla prima moltiplicazione dei pani. Queste sette sporte che richiamano, secondo gli interpreti, anche secondo i padri della Chiesa, le 70 nazioni che vengono a comporsi subito dopo la fine del diluvio universale, vale a dire i popoli in Genesi 10 vengono elencati in una serie di 70 popolazioni diverse che dovrebbero essere raggiunti, ecco, da queste sette sporte piene di avanzi. Ovviamente sono tutte letture simboliche, però ci aiutano a capire come dietro l'uso dei numeri c'è una prospettiva ben precisa da parte dell'Evangelista, quello di collocare la seconda moltiplicazione dei pani in una prospettiva altamente universale. Una prospettiva che è confermata anche dall'uso di alcuni termini. L'espressione, ad esempio, alcuni erano giunti da lontano, è un'espressione che ritorna nella tradizione profetica, soprattutto nel libro di Osea, per indicare le nazioni straniere, le nazioni pagane. Oppure il gesto che Gesù fa sui pani, notiamo che diversamente dalla prima moltiplicazione, Gesù non benedice i pani, ma rende grazie. Ecco. L'utilizzo di questo verbo sembra richiamare un contesto che è più a contatto con il mondo pagano, dove non veniva tanto utilizzata la berakà, la benedizione che era tipico del mondo ebraico, ma più l'inno di ringraziamento nei confronti di Dio, a cui i pagani convertiti alla nuova fede erano un pochino più aperti, più disposti. Ugualmente richiama il mondo pagano il contenitore degli avanzi. Nella prima moltiplicazione dei pani il contenitore sono delle ceste, qui invece si parla di sporte, proprio il termine utilizzato è diverso e sembra rimandare a un contenitore in uso soprattutto in ambienti pagani. Tutto questo proprio per sottolineare come l'obiettivo dell'Evangelista in questo brano è mettere in luce l'universalismo di Gesù. Ma cosa significa universalismo? L'universalismo di Gesù indica che Gesù sta facendo capire ai suoi discepoli che lui vuole imbandire un'unica mensa, dove a cui possono sedere sia i giudei sia i pagani. E questo è l'elemento più rivoluzionario di Gesù proprio nel cuore del suo ministero. Gesù vuole che alla sua mensa si siedano sia giudei che pagani, in pari autorità. La volta prossima vedremo, andando avanti nel racconto, come non appena Gesù lascia ripartire questa folla, si ritrova tu per tu con i farisei sull'altra riva del lago, che gli dicono: ma facci un segno dal cielo, con quale autorità tu stai facendo tutte queste cose? Cioè l'insegnamento che Gesù sta portando con l'immagine dei pani in questa sezione che è tutta dedicata al tema dei pani è veramente un insegnamento provocatorio, e ecco perché i discepoli fanno anche tanta fatica a entrare in tutto questo, a entrare nella logica di Gesù. E la volta prossima avremo modo di vedere come c'è bisogno ancora di uno scatto da parte dei discepoli. I discepoli devono vivere, per entrare in questo devono vivere un passaggio simbolizzato dalla traversata del lago di Tiberiade, è un passaggio una Pasqua, potremmo dire, Pasqua significa passaggio, che gli permette loro di capire qual è l'unica mensa a cui giudei e pagani si devono sedere e qual è il pane di cui giudei e pagani si devono nutrire. La volta prossima vedremo che questo pane, questa mensa, è ovviamente Cristo, che è allo stesso tempo altare e cibo offerto per giudei e per i pagani. Ecco, questo è il grande messaggio che ci viene dall'Evangelista Marco. Come mai l'Evangelista Marco dà così tanto risalto al tema dei pani? Perché nella prima comunità cristiana l'Eucaristia rappresentava il luogo per eccellenza in cui la comunità trovava la sua identità. Quindi lì non solo faceva memoria del suo maestro, non solo ripercorreva la sua passione, la sua morte, la sua risurrezione, ma lì trovava anche l'unità di misura della propria identità di credenti, di cristiani. Dietro i gesti che nell'ultima cena Gesù compie e di cui la comunità fa memoria ogni volta che si raduna insieme, dietro quei gesti è racchiuso il cuore dell'identità cristiana. E adesso vorrei fare proprio quel ponte di passaggio con quanto stiamo celebrando in questi giorni. Ecco, se voi avete ben presente i momenti che caratterizzano l'istituzione dell'Eucaristia, quella che noi chiamiamo così nelle pagine del Vangelo e che riascoltiamo, riviviamo, celebriamo ogni giorno nell'Eucaristia o perlomeno ogni domenica, voi notate che i momenti che caratterizzano questa, il memoriale, ecco, dell'Eucaristia sono in genere quattro. C'è il momento dell'accoglienza dei doni, che vengono poi offerti, presentati a Dio. C'è il momento del pane che diventa corpo di Cristo, pane che si ricorda sempre, che viene spezzato. C'è il momento del calice che contiene il vino, che diventa sangue versato. E infine c'è, come parte essenziale della memoria dell'istituzione dell'Eucaristia, l'elemento della condivisione. Questi sono i quattro momenti che anche ritroviamo nelle due moltiplicazioni dei pani che abbiamo commentato e anche nel racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, al capitolo 14 di Marco, dove questi due racconti delle moltiplicazioni convergono. Ora, questi quattro momenti, quindi la consegna dei doni, il pane spezzato, il sangue versato e la condivisione di questi doni, bene, questi quattro elementi sono gli elementi che caratterizzano i quattro racconti della passione nei Vangeli. Se voi in questi giorni avete modo di leggere i quattro racconti della passione, così come il Nuovo Testamento ce li propone, facendo attenzione agli elementi che caratterizzano i quattro racconti della passione, noterete che ogni Vangelo ha come sottolineatura propria, particolare, uno di questi elementi. Vale a dire, i quattro racconti della passione, quando vengono raccolti tutti insieme, non fanno altro che restituirci la pienezza del momento eucaristico. Ecco, vi dicevo che i quattro movimenti che caratterizzano le moltiplicazioni dei pani e che confluiscono nel racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, li ritroviamo come movimenti specifici e propri di ciascuno dei racconti della Passione. Ormai dovrebbe essere noto un pochino a tutti voi che i quattro racconti della Passione hanno molti elementi in comune, ma anche molti elementi propri che caratterizzano in modo diverso gli evangelisti. Cioè, un conto è la passione narrata secondo Giovanni, un altro è la passione narrata secondo Marco. Ognuno coglie dal proprio punto di vista alcuni aspetti che magari un altro evangelista non riesce a cogliere. Quindi diventa molto significativo per noi cercare di evidenziare quegli elementi propri di ciascun evangelista. E allora cominciamo dal primo gesto della moltiplicazione dei pani. Il primo gesto nella moltiplicazione dei pani e nell'istituzione dell'Eucaristia è sempre quello della consegna. I pani che vengono consegnati oppure che vengono presi, così come nell'istituzione dell'Eucaristia ci sono le offerte appunto del pane e del vino che vengono consegnate. Ecco, l'elemento della consegna è un elemento proprio del racconto della passione del quarto Vangelo, della passione secondo Giovanni. Provate a ripercorrere tutti i capitoli dedicati alla passione in Giovanni. In tutti emerge la grande signoria di Gesù che si consegna personalmente al Padre. Tutto resta profondamente nelle sue mani e ogni atto, il tradimento, l'arresto, il momento stesso della crocifissione, sono tutti atti in cui in prima persona, con una grande padronanza di sé, Gesù consegna se stesso. E è la scena, un pochino che dà il là a tutto il racconto, è la scena di apertura. La scena di Giovanni 13, la scena della lavanda dei piedi. Ecco, vi rileggo solo alcuni versetti per farvi capire la profonda signoria che caratterizza la figura di Gesù nel racconto della passione secondo Giovanni. Capitolo 13 dal versetto 2, sentite. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita, versò dell'acqua nel catino, cominciò a lavare i piedi dei discepoli e li asciugò con l'asciugamano di cui si era cinto. Ecco, mi fermo qui, ma vi faccio notare, da una parte c'è tutta l'azione di Satana che ha riempito il cuore di Giuda, dall'altra però c'è un Gesù che ha tra le mani tutto di sé, sa che il Padre gli ha dato tutto nelle mani, sa che era venuto da Dio e a Dio ritornava, quindi c'è una conoscenza piena di tutto ciò che lo circonda, eppure, nonostante questo, ecco i sette verbi che abbiamo ascoltato. Si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugatoio e così via. Nonostante quindi ci sia uno che trama da un lato e la piena conoscenza dall'altro, Gesù compie attraverso questi sette verbi, e non è un caso che siano sette, indica la consegna piena, un gesto totale di umiltà, di spogliazione, di servizio, di consegna nelle mani del Padre, il gesto profondo di amore, di poter amare non solo fino alla fine, ma come traducono alcuni, fino in fondo, fino alla pienezza di sé, fino alla consegna totale di sé. Ora, questa caratteristica attraversa tutto il racconto della passione secondo Giovanni, che non a caso è caratterizzato anche da tutta una serie di lunghi discorsi di Gesù, che sono tutti discorsi di consegna, discorsi cosiddetti testamentari, dove Gesù consegna la sua eredità spirituale ai discepoli. Ecco perché dico che il racconto della passione secondo Giovanni è quella che meglio ci permette di illustrare il primo dinamismo dell'istituzione dell'Eucaristia, il dinamismo della consegna. Noi possiamo vivere il dinamismo dell'offertorio, della consegna nell'istituzione dell'Eucaristia solo entrando nella logica del Gesù giovanneo. Ma questo è solo il primo movimento dell'istituzione dell'Eucaristia. Il secondo movimento è quello dello spezzare il pane. Ecco, qua siamo confrontati con un movimento che è altrettanto esigente quanto quello della consegna, ma molto più spoglio da un punto di vista di impatto umano rispetto a quello della signoria che caratterizza la consegna del primo movimento. Ecco, questo secondo atteggiamento mi sembra che possa essere ben focalizzato in un secondo racconto della passione, che è il racconto di Marco. Nella passione narrata dall'Evangelista Marco noi troviamo un tratto che gli è proprio, gli è unico, è unico. Noi non troviamo questo tratto né in Matteo, né in Giovanni, né in Luca, ed è la profonda solitudine di Gesù. Nel Vangelo di Marco, quando vi arriveremo, lo commenteremo nel dettaglio, ma nel cammino della passione narrata da Marco, Gesù vive una spogliazione progressiva, dove attimo dopo attimo, fascia oraria dopo fascia oraria, Marco racconta secondo una scansione temporale ben precisa, Gesù viene spogliato di tutta la solidarietà che lo circonda. La solidarietà degli uomini, prima di tutto, la solidarietà della creazione che lo avvolge nelle tenebre e la solidarietà del Padre nell'ora nona alle 3 del pomeriggio, quando l'offerta di Gesù diventa proprio il segno dell'offerta del pane che si spezza e spezzandosi eleva il grande grido al cielo. Eli, le masa bactani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? In nessun evangelista questo grido è così tragico come nel Vangelo di Marco. Badate bene, in Marco non è il grido di vittoria, non è il grido delle doglie che prelude, che sente di avere una nuova vita che viene generata. Ma è il grido del pane che si spezza, e solo quando questo pane si spezza nella morte di Cristo diventa fecondo. E allora cominceranno a tornare sulla scena tutta una serie di figure positive, ma prima no, perché l'Evangelista Marco vuole portarci nella tragicità da un punto di vista umano di quella che è quella donazione. E non a caso, allora, questo evangelista ha dedicato tutta una serie di capitoli, dal 6 all'8, per poi riprendere questo tema, al capitolo 14, al tema del pane, la sezione dei pani, quella che proprio stiamo commentando in queste ultime nostre trasmissioni. Gesù è quel pane spezzato. Ecco allora che il migliore commento al secondo movimento che caratterizza la celebrazione dell'Eucaristia e che ci accompagnerà in questi giorni è proprio il racconto della passione nella versione di Marco, che ci pone proprio a contatto con quel solo pane che è Gesù e che ci ha voluto tutti alla sua mensa, giudei e pagani. Non a caso, da quel pane che si spezza sulla croce, subito il primo ad accorrere a quella mensa, a nutrirsi di quel pane, chi sarà? Un pagano, un centurione. Dopo di lui arriveranno le donne, segno dei discepoli. Dopo le donne arriverà un ebreo, Giuseppe d'Arimatea. Ed ecco la comunità che è composta, ma tutta ricomposta, attorno a quel pane che si è spezzato sulla croce. E arriviamo al terzo movimento della celebrazione eucaristica. Dopo il pane spezzato, sappiamo che l'istituzione dell'Eucaristia è accompagnata dal terzo movimento, che è quello del sangue, il sangue versato, rappresentato dalla coppa di vino, dal calice di vino. Ecco, anche qui c'è un racconto della passione che insiste particolarmente sul tema del sangue. E questa sottolineatura gli è propria, noi non la troviamo con tanta insistenza né in Luca, né in Giovanni, né in Marco. Avete capito che si tratta del racconto della passione secondo l'Evangelista Matteo. Sono recentemente usciti due studi su questo argomento, uno di Massimo Grilli, uscito proprio adesso nel mese di aprile, dedicato proprio al racconto di Matteo, dove presenta la passione secondo proprio la chiave di lettura del sangue, e l'altro molto più approfondito, nel senso che è una tesi di dottorato che si è svolta in Gregoriana, di padre Giulio Michelini. Ecco, tutti e due evidenziano in modo molto forte come l'attenzione al tema del sangue sia proprio dell'Evangelista Matteo. E per richiamare, ecco, questo aspetto, anche in questo caso voglio riprendere brevemente un passaggio che concerne proprio il tema del sangue. Siamo al capitolo 27 di Matteo, dal versetto 3 in poi. Matteo scrive: «Allora Giuda, colui che lo tradì, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: "Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente". Ma quelli dissero: "A noi che importa, pensaci tu". Ed allora gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero: "Non è lecito metterle nel tesoro, perché sono prezzo di sangue". Tenuto consiglio, comprarono con esse il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato campo di sangue fino ad oggi. Ecco, notate come il tema del sangue in pochi versetti torni più volte, e questa è una scena tipica dell'Evangelista Matteo. Questo sangue di Gesù, che è stato tradito da Giuda, che viene utilizzato per comprare un campo, Acheldama, il campo del sangue, per la sepoltura degli stranieri. Ovviamente dovremmo, anche qua bisognerebbe dedicare a questo tema una lunga trasmissione, probabilmente una non basterebbe, ma vi basti, ecco, aver fiducia di questo. In Matteo il sangue di Gesù è il sangue dell'alleanza, cioè come nel popolo di Israele uscito dall'Egitto il sangue è quello che sigla l'alleanza tra Dio e il popolo, dopo che il popolo ha ricevuto le tavole della legge, con lo stesso sangue vengono aspersi, no? Le tavole della legge, il luogo del sacrificio e poi anche il popolo, per dire: siamo, in noi scorre la vita di Dio. Ugualmente qui il sangue di Gesù serve per comprare il campo degli stranieri, e poco più avanti i figli di Israele dicono: il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Quindi da una parte cade sugli stranieri, dall'altra cade sugli ebrei. Quindi il sangue di Gesù diventa luogo di benedizione che fonda e riscatta il popolo di Dio, un popolo nuovo composto da ebrei e stranieri e pagani, entrambi riuniti nell'unica alleanza che Dio ha tessuto con i suoi, con il suo popolo. Ecco, in questo senso il terzo movimento della istituzione dell'Eucaristia può essere pienamente commentato, meditato attraverso proprio il terzo racconto della Passione, quello dell'Evangelista Matteo. E arriviamo all'ultimo momento, che è il momento della condivisione. Quel pane spezzato, quel sangue versato vengono condivisi con il popolo. Questa condivisione è tipica del racconto della Passione secondo Luca. Provate a ripercorrere questo racconto della Passione, noterete che è costellato, diversamente dagli altri, da tutta una serie di momenti di condivisione. Fin dal momento in cui Gesù, dopo la cena, dice ai suoi: "Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle prove", oppure quando dice a Pietro: "Simone, io ho pregato per te, perché anche se mi rinnegherai, una volta che ti sei ravveduto, tu possa confermare i miei fratelli", oppure quando Gesù prega nell'orto degli ulivi, un angelo viene mandato a consolarlo, segno della condivisione di Dio. Quando c'è l'attacco alle guardie, una guardia viene ferita, Gesù, nel Vangelo di Luca, la guarisce, gli riattacca l'orecchio destro che gli è stato tagliato. Oppure, persino nella condanna a morte di Gesù, Erode e Pilato diventano amici, o ancora nel momento in cui Gesù muore sulla croce, non c'è solo un ladrone che lo insulta, ma c'è anche uno che lo riconosce, anzi che gli fa compagnia nell'attraversare le porte del paradiso. Insomma, tutto viene all'insegna della condivisione, quella condivisione che ci fa capire che Gesù, il dono di Gesù non è andato sprecato, ma il dono di Gesù è stato fecondo fin dall'inizio. Ecco, mi sembra che possa essere il migliore commento al quarto movimento dell'Eucaristia, che è quello proprio della condivisione che noi viviamo nel momento della comunione, che non è solo comunione con Dio, ma diventa per forza di cose comunione con i fratelli. E allora vedete, cari ascoltatori, come il nostro commento al brano di Marco 8:1-10 ci ha permesso di entrare in dialogo con questa grande settimana, la grande santa settimana, permettendoci di dare alcuni spunti sui quattro racconti della Passione, in modo che tutti noi in questa settimana possa trovare ecco, uno spazio di tempo per rileggerli, rimeditarli, riascoltarli e trovare lì il significato profondo di quel gesto, di quel rito, di quel memoriale che ogni giorno o perlomeno ogni domenica ci troviamo a celebrare. Facciamo ora un tacco musicale, dopodiché è il turno vostro, il turno delle vostre domande per continuare a riflettere e approfondire quanto ci siamo detti. Pronto?
Don Giacomo, senta, io telefono da Palermo.
Bene, mi dica il nome.
Sono Franco.
Bene, Franco, dimmi.
Il discorso della condivisione nella passione di Cristo, ecco, sarà possibile dare un'altra spiegazione un po' più semplice, che non sono riuscito a capirla.
Allora, ti ringrazio Franco di questa domanda che ci permette di entrare più in profondità in uno degli aspetti, no? Dicevo che ogni racconto della Passione ha un elemento che lo caratterizza e il racconto della Passione nella versione di Luca evidenzia soprattutto questo aspetto, cioè in tutti i passaggi che caratterizzano la scena della Passione possono essere individuati dei momenti di condivisione forte. E cosa intendo per condivisione? Dei momenti in cui, pur soffrendo, Gesù vive la condivisione da parte di qualcuno attorno a sé che è come un respiro forte di vita nel dolore che lui sta vivendo. Io ne ho individuati tra questi momenti almeno 12, ne riprendo alcuni che magari non ho citato poco fa, ad esempio l'elemento che un pochino caratterizza questo, dicevo, nel momento in cui Gesù prega nell'orto del Getsemani, il grande segno della condivisione è l'angelo che viene mandato dal cielo. Noi non abbiamo negli altri racconti della Passione questo aspetto, il che è segno di una profonda condivisione tra il padre e il figlio in quel momento. E ci fa capire al lettore che nel dono di sé Gesù sta già seminando fortemente la vita sta già germogliando attorno a sé. Nella versione di Marco, ad esempio, la preghiera al Getsemani è caratterizzata dalla constatazione dell'allontanamento di Dio. Invece in Luca è totalmente diverso. Luca evidenzia l'ingresso in scena di Dio con l'angelo che conforta il figlio. Oppure è un altro elemento, l'incontro con le donne. Ecco, anche qua è Luca che si rivolge alle donne. Nel racconto della passione di Luca, che Gesù mentre sale al Calvario si rivolge alle donne dicendo loro: figlie di Gerusalemme, non piangete per me, ma su di voi e sui vostri figli, perché se trattano così il legno verde, che ne sarà del legno secco? Cioè, questa modalità di Gesù, nonostante il dolore che sta vivendo, la sua vita è ancora spazio di condivisione con questo gruppo di donne che lo sta accompagnando pieno di dolore, attraverso il dolore, al luogo del martirio. Oppure citavo l'esempio del ladrone. Marco sottolinea che tutti e due lo insultavano, Luca no. Luca ci mostra un Gesù che è aperto alla condivisione, nel senso che le sue braccia sono aperte sulla croce, sia nei confronti di chi lo insulta, sia nei confronti di chi interviene per difenderlo, e in un ultimo atto di invocazione gli chiede: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù trasforma, ecco, quest'ultimo atto di preghiera in condivisione piena, perché gli dice: oggi stesso tu sarai con me in paradiso. E allora notiamo come tutta la passione diventa quasi un coinvolgimento di Gesù nel mistero dell'umanità. Ma la stessa morte di Gesù, nella passione secondo Luca, viene molto evidenziato il fatto che la morte è un dono. Gesù muore donando il soffio vitale agli uomini, cioè la morte non è l'uscita di scena dal mondo degli uomini, ma l'ingresso di Gesù nel cuore di ogni uomo attraverso il dono della sua vita. E ciò si manifesta subito, perché questo dono della vita comincia subito ad agire nelle persone che sono i piedi della croce, che, ci dice Luca, tornavano battendosi il petto. Non abbiamo questa scena negli altri Vangeli, solo in Luca. Le folle tornano battendosi il petto. La vita di Gesù ha già cominciato a germogliare e a generare frutti di conversione in coloro in cui è entrato. Ora, questa condivisione che Gesù vive con chiunque gli sta attorno, perché guarisce il servo del sommo sacerdote, quindi guarisce un ebreo, parla alle donne, si rivolge a un ladrone, quindi a una persona lontana, annunciandogli il paradiso. Due pagani come Erode e Pilato diventano amici, grazie in un certo indirettamente alla sua condanna a morte. Ecco, nessuno viene escluso, nessuno. E quindi questo ovviamente ci porta al discorso della condivisione. Ogni Eucaristia termina sempre con un duplice momento di comunione, la comunione eucaristica con Dio e il saluto conclusivo, che non è andate in pace, la messa è finita, ma tornate sulle strade del mondo vivendo questa condivisione. Dio ci manda a tutte quelle persone verso le quali Gesù si è rivolto nel suo ministero e che sono tutte sintetizzate nel racconto della passione, stando alla versione di Luca. Ecco quello che volevo dire, cioè la sottolineatura della condivisione come elemento base, come elemento caratteristico del racconto della passione di Luca, ci aiuta a entrare in uno dei dinamismi che caratterizzano ogni celebrazione eucaristica, ed è soprattutto l'ultimo, cioè quello che viviamo nella comunione e nel congedo finale. Grazie Franco per la tua domanda. Pronto?
Io sono Clara da Roma.
Mi dica.
Io la ringrazio di tutto quello che ha detto e mi viene da fare delle similitudini. In questa moltiplicazione dei pani mi viene da pensare l'attenzione che ha Gesù verso queste persone che hanno fame, che lo seguono da tempo, da 3 giorni, e la Madonna, le nozze di Cana, che dice al figlio: non hanno più vino. Quindi io vedo veramente fra figlio e madre un solo cuore, no? Che tutte e due vedono quello che manca a noi. E questo per me è un motivo di sicurezza, di certezza, che veramente noi siamo la famiglia di Dio, perché loro sanno di tutto quello che noi abbiamo bisogno. Poi mi viene da fare un'altra similitudine. Gesù che dà da mangiare a questa gente, ma prima dà la parola di Dio. Mi viene da fare la similitudine Gesù nel deserto, tentato da Satana, e Gesù rispondendo dice: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla parola di Dio. Ora, nella moltiplicazione dei pani, prima il Signore Gesù dà la parola di Dio, dopo dà da mangiare, e si preoccupa del tempo che sta con loro. Dice: se non li posso mandare a casa a digiuni, se no cadano per terra. Insomma, come vede le cose necessarie. Nello stesso tempo vedo con la passione di Gesù che sta pensando Gesù di realizzare veramente con Pietro la Chiesa, questo dare da mangiare a tutti, al suo popolo e al nuovo popolo che siamo noi. Ecco, questa immensità, e mi fa pensare a Gesù che fa la preghiera al Padre: Padre Santo, come io sono in te, tu in me, una cosa sola, fa che anche loro siano una cosa sola in me, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Ecco, e queste per me sono le certezze, per me significa essere fratelli e sorelle, è una sola persona, quindi non capisco le guerre, non capisco Satana che gli corriamo appresso a loro, si va appresso alle bugie, alle menzogne, e non alla verità che Gesù è io sono la via, la verità e la vita.
Grazie Clara per questo tuo intervento. Mi permetto di riprendere due delle sottolineature che in modo molto opportuno tu hai fatto, no? Due dei richiami che hai evocato. Il primo è il richiamo alla madre, alla madre nelle nozze di Cana. Ecco, noi stasera abbiamo riflettuto su la passione, no? I 4 racconti della passione, e evidenziavo come la passione nella versione di Giovanni è un po' dominata, caratterizzata, gli è proprio il tema della consegna. Ora, effettivamente, se noi facciamo molta attenzione, il racconto della passione nel 4 Vangelo termina con un'ulteriore consegna, che dopo che la consegna del figlio si compie sulla croce con la morte, prima di morire il figlio compie una delle ultime consegne, che è quella di consegnare il figlio, il discepolo amato, alla madre. Rivolgendosi al discepolo disse: figlio, ecco tua madre. Ecco. E perché richiamo questa sottolineatura? Perché effettivamente nella versione di Giovanni, se noi vogliamo vivere il dinamismo della consegna così come Gesù lo ha vissuto nella sua passione e morte, questo è possibile solo se noi veniamo consegnati nelle mani di Maria. Solo Maria è la madre che riesce a forgiare la nostra umanità fino a quel livello di consegna. Ogni madre umana per forza di cose sarebbe più, come dire, più protettiva, perché un dono fino alla morte è quasi assurdo da un punto di vista umano, no? Maria invece forgia il nostro cuore in modo tale da essere in grado di arrivare al dono totale sulla croce. Se Gesù arriva lì, è perché a quel punto lo ha condotto non solo Dio a se stesso, ma anche quella madre che è ai piedi della croce nell'unica offerta col figlio fino alla fine. Ed è a questa madre che Gesù ci consegna. Giovanni ci sta dicendo che noi non possiamo entrare nella settimana santa da soli. Se entriamo da soli, usciremo come in fuga, usciremo senza capir niente, usciremo avendo celebrato dei riti con la testa. Nella settimana santa bisogna entrare con la madre, con Maria, perché solo con lei è possibile entrare nel mistero paradossale, doloroso e luminoso insieme di quello che queste pagine ci dicono. Ecco, ho ripreso solo questi, ovviamente anche gli altri spunti che lei, signora Clara, ci ha dato, ovviamente potevano essere ripresi, no? Ma mi premeva richiamare soprattutto questo, no? Che lei molto opportunamente ha indicato, grazie anche del suo intervento.
Pronto?
Pronto.
Senta, io chiamo da Grosseto,
sì.
Chiamo Tommaso. Io ho la mia fede è salda, però mi sono sempre chiesto come mai, per esempio, alcuni Vangeli riportano delle cose importanti ed altri proprio li hanno dimenticato, per esempio come la lavanda, no? La lavanda dei piedi che noi facciamo il Giovedì Santo, che è un gesto importante, insomma, non capisco come mai, per esempio, durante l'ultima cena dei Vangeli non se ne parla, oppure che ne so, il ladrone che chiede perdono al Signore, mentre gli altri Vangeli insomma dicono che i ladroni hanno insultato Gesù, tutti e due, ecco. Io la mia fede è salda, ecco, però insomma certe volte dico, ma come mai certe cose importanti sono sfuggite invece all'evangelista come Giovanni, insomma, è rimasto scritto nel Vangelo, ecco.
Certo.
Ascolto che radio.
Allora, grazie mille Tommaso per questa domanda, anche questa domanda è molto preziosa. Ecco, mentre mi ponevi la domanda hai ripetuto più volte, no, che la tua fede è salda, complimenti, ma non fidarti troppo della saldezza della tua fede, perché ogni tanto anche la fede più salda viene messa alla prova, un pochino come quella di Pietro, perché ha bisogno di consolidarsi. A parte questo, entro subito in merito alla questione. Giustamente tu tocchi uno degli elementi che volevo far emergere, no? Che è quello della diversità profonda dei racconti della passione. Come mai elementi così importanti come quelli che tu hai citato vengono riportati solo da uno e non da altri, eppure sono elementi non secondari? Allora, noi dobbiamo tenere presente almeno due cose, due linee di prospettiva. Il primo è la personalità dell'evangelista. Ogni evangelista è ovvio che accoglie il racconto fondamentale della comunità, il racconto più antico della comunità, che è quello del mistero pasquale, della passione, morte e risurrezione di Gesù, a partire dal proprio punto di vista. L'ispirazione rispetta la personalità di ogni evangelista, per cui quando uno accoglie dal proprio punto di vista è ovvio che ciò che lui accoglie mette in evidenza alcuni aspetti e magari ne tralascia altri. Se io chiedessi a quattro persone che hanno, se sono stati testimoni di un incidente, come si è svolto il fatto, io avrei quattro narrazioni diverse, con elementi anche importantissimi che magari uno non ha colto e l'altro ha colto, semplicemente per il fatto che erano collocati magari in punti diversi, oppure per il semplice fatto che ognuno ha vissuto quell'esperienza con una sensibilità e personalità propria, che ha portato a enfatizzare alcune cose e a tralasciarne altre. Questa è la prima cosa. C'è poi però un secondo elemento che merita di essere sottolineato, e il secondo elemento è la comunità a cui gli evangelisti si rivolgono. Quando gli evangelisti mettono ordine nelle fonti che loro ricevono e nel Vangelo che stanno scrivendo, hanno in mente una comunità a cui rivolgere il loro annuncio, l'annuncio del Vangelo. E questa comunità sta vivendo delle situazioni particolari. Per dire, la comunità a cui si rivolge l'evangelista Marco è probabilmente una comunità che vive il grande scotto della persecuzione, di una serie di rapporti tesi con il mondo del tempo. E quindi questa visione del Gesù è totalmente spoglio, dove tutto sembra fallire, ma dal cui fallimento esplode, poi germoglia una comunità nuova, è significativo perché dà un significato al dolore che la comunità sta vivendo. Luca, che probabilmente scrive il suo Vangelo una quindicina, 10-15 anni dopo, si trova con il problema di una comunità divisa, dove i dinamismi interni non sono così facili da tessere in comunione tra di loro. Ecco allora la sottolineatura della comunione, la sottolineatura della misericordia, dell'unico popolo che Dio ha composto all'interno di sé. Basta leggere, per dire, gli Atti degli Apostoli e notiamo tutte le tensioni interne della prima comunità cristiana. Giovanni si trova già esposto a una comunità che sta facendo tutta una serie di riflessioni sui fondamenti della fede. Ecco allora un discorso che si presenta per certi aspetti più articolato, teologicamente più approfondito nel pensiero, con alcune anche deviazioni che devono cominciare ad essere corrette, ecco allora la sottolineatura di altri aspetti. Insomma, sono un pochino queste due dimensioni che caratterizzano le diversità dei Vangeli. Si può anche dire che i quattro Vangeli sono un po' l'espressione delle quattro grandi anime della cristianità del primo secolo, e allora questa diversità diventa una ricchezza perché ci permette di cogliere il cristianesimo non da un unico punto di vista, ma attraverso la testimonianza di quattro sensibilità diverse, quattro comunità diverse, e quindi ci permette di entrare in dialogo con una comunità nascente che è andata plasmando ad agio la sua identità, e per arrivare ad un'identità chiara avrà bisogno di decenni, alcuni dicono addirittura di secoli. I primi secoli della Chiesa sono tutti necessari per mettere bene a fuoco tutto. Bene, attraverso la testimonianza variegata di questi quattro punti di vista, noi andiamo alla sorgente, riuscendo a mettere a confronto sensibilità diverse, opinioni diverse, problematiche diverse, e quindi a far nostro questo Vangelo anche per la nostra sensibilità. Ti ringrazio Tommaso per questa domanda, era davvero importante.
Io chiamo da provincia di Brindisi, Cisternino proprio, il mio paese, e certamente questa parola consegna introna molto profonda nel mio cuore, e non a caso appunto la consegna del padre al figlio, e il figlio, dico in due parole per essere sintetica, a noi, ecco, una consegna come ha dato gli apostoli, hanno la sua scelta con tutte le fatiche del Signore e del grande amore che ha per noi. E questa consegna a noi data, ecco, che dà ogni giorno, che fatica, e diciamo, in questo momento faccio riferimento a un fratello che è con la slava, che mi sembra come se fosse proprio Gesù che è nel letto, perché ieri sera vado spesso a trovarlo nella sua famiglia, che sono belli, che stanno con attenzione, non c'è persona che basta, insomma. E l'ho trovato un pochettino silenzioso, non parla, ecco, silenzioso sì, sempre, non può parlare, però capisce tutto, sente, vede. E che ha bisogno di essere nutrito con con il monitor, insomma, non dico altro, braccia che, non, che pendono, e sono le gambe che sono ben assegnate tutto, ecco, la nostra consegna che io non...
Carissima signora, lei si giustamente la parola che l'ha colpita di più e anche questo, no, ci aiuta a continuare la riflessione che facevamo prima, no? Come alcune parole risuonano, no, nei nostri cuori diversamente da altre. Risuonano nei nostri cuori quelle parole di Dio di cui il nostro cuore ha bisogno, ha sete. Ecco, nel cuore di questa signora di Brindisi ha risuonato la parola consegna, una parola che lei signora vede concretizzata nel fratello, se ho capito bene, che è affetto da SLA, una malattia dolorosa, profonda, che tocca tutto l'essere della persona, no? Che permette allo stesso tempo alla persona di vivere nella dimensione della passione. Ecco, sono pagine queste dove solo un atteggiamento pieno di consegna permette di viverle in profondità per la persona che noi definiamo malata dal nostro punto di vista e per chi gli sta attorno. Ecco, vorrei però aiutare anche qui a spostare un attimo il punto di vista, perché è ovvio, noi dal nostro punto di vista ci ripensiamo alla persona malata con questa etichetta, è un malato, ma Dio non lo guarda così, Dio non guarda la persona come persona affetta da SLA, ma come persona che sta vivendo pienamente la sua vocazione donando quella pagina di vita. E non è detto che quella pagina di vita sia, come dire, rispetto alla nostra storpiata, abbia un di meno. Non ha un di meno, ha qualcosa che è diverso da quello che abbiamo noi, ma è carico comunque di la vitalità di Dio lo attraversa. Penso che le persone che in questo momento stanno vivendo una pagina di malattia, chi per un'esperienza legata al tumore, chi per la SLA, chi per altre tipologie di malattie, sanno molto bene che la pagina della malattia è praticamente una scuola enorme, che apre il cuore ad approfondire tante cose che una persona che noi diciamo normale, ma che cos'è normale? Quelle che noi definiamo normale, nemmeno si sogna di cogliere. Ci sono sfumature che sfuggono ai più e che solo chi è vicino alla croce, attraverso queste pagine di vita, riesce a cogliere. Chi è vicino alla croce personalmente o perché sta vicino ad un proprio caro che sta vivendo questo. Ecco, la malattia non è solo una porta che si chiude su un aspetto della vita, la malattia è anche una porta che si apre su un'altra dimensione della vita ed è importante chiedere al Signore di aiutarci a viverla in questo modo. Ecco, le pagine della passione nei quattro Vangeli ci aiutano proprio a vedere le cose da questo punto di vista. In quelle pagine Gesù ci apre come una porta per farci vedere che c'è una dimensione nella vita che in genere noi respingiamo, allontaniamo istintivamente, ed è normale che sia così, che però quando si vive non è che ci esclude da altro, ma ci apre nuove prospettive, ci apre una modalità diversa. Ecco, c'è solo da chiedere al Signore quando ognuno di noi attraverserà quella porta, la porta del dolore, c'è solo da chiedere la grazia di saperlo vivere, perché questa è la grande sfida. Come ogni attimo della nostra vita chiede di essere vissuto fino in fondo, così anche questo chiede di essere vissuto fino in fondo, non da soli, perché da soli ci si perde, come nelle altre pagine della vita, ma insieme a Gesù e insieme ai fratelli e alle sorelle che possono condividere con noi. Ti ringrazio, cara sorella di Brindisi, per questa testimonianza, perché ci ha portato a contatto ancora con un aspetto importante del racconto della passione.
Sì, pronto?
Pronto.
Padre, senta, io sono Giuseppe e chiamo da Bari. Le volevo porre alcune domande. Allora, gli studi storici avvicinano la stesura dei Vangeli al momento in cui Nostro Signore ha predicato. Allora, siccome si ritiene, mi corregga che, se sbaglio, che il Cristo sia morto fra il 30 e il 36, il primo Vangelo dovrebbe essere quello di Matteo, scritto in aramaico, intorno al 56, seguito da quello di Marco e da quello di Luca. Poi è più tardo quello di Giovanni, che credo si collochi intorno all'80. Ecco, io le volevo fare questa domanda. Allora, i Vangeli canonici riflettono la predicazione apostolica. Qual è la differenza fra questi Vangeli e i Vangeli cosiddetti apocrifi, sì. E perché questi Vangeli, qual è lo scopo dei Vangeli apocrifi rispetto ai Vangeli canonici? E poi c'è un'altra domanda che è un po' al di fuori della tematica che lei ha trattato. Le espongo in maniera estremamente semplice, le chiedo scusa. Dio non è visibile, no? Allora, perché avviene l'incarnazione? Per rendersi visibile, Nostro Signore crea un se stesso al quale dà sostanza, che è il Cristo, affinché egli stesso sia visibile agli uomini. Ecco, è un po' il discorso che in filosofia, sia pure con le dovute differenze, fa Hegel quando parla della ragione assoluta che si aliena nella natura e scende ai livelli della natura.
Allora, carissimo Giuseppe, ti ringrazio per queste domande che ovviamente toccano delle questioni molto complesse, molto scottanti. Per forza di cose semplificherò un pochino nella risposta, pur senza perdere spero di non perdere la complessità che sta dietro le questioni che hai posto. Rispondo essenzialmente alle prime due, sulla terza farò solo un cenno. Allora, la prima domanda riguardava la storicità dei Vangeli. Esistono diverse teorie sulla composizione dei Vangeli. Lei ne ha riportata una che parla di una stesura del Vangelo di Matteo in aramaico. È una teoria opinabile. Non possiamo darla per definitiva o sicura. Una cosa, a mio avviso, va esclusa. Ipotizzare, nonostante alcuni sostengano questa opinione, ipotizzare che i discepoli seguissero Gesù con una sorta di taccuino tra le mani, prendendo quasi appunti testualmente di quello che lui diceva, a mio avviso è poco plausibile. Le testimonianze che noi abbiamo dei documenti antichi, dei Vangeli, e anche gli studi approfonditi che su questi testi sono stati fatti, mi sembra, dal mio punto di vista, ovviamente tra le diverse scuole io ne scelgo una, quella che a me sembra più plausibile, mi sembra che da un punto di vista di storicità si possa dire che la narrazione più antica tra quella dei quattro Vangeli sia quella di Marco, a cui successivamente Matteo e Luca hanno attinto, più tardi quella un pochino più complessa, più elaborata, sarebbe quella di Giovanni. Quindi le fonti originali che stanno alla base dei Vangeli sarebbe una prima narrazione di Marco, una fonte, la cosiddetta fonte Q, o comunque una fonte alternativa a cui insieme a Marco hanno distinto Matteo e Luca, e quindi poi ci sarebbe la narrazione di Giovanni. La narrazione più antica dei Vangeli risalirebbe a poco prima della distruzione del Tempio, quindi poco prima del 70, con un certo margine quindi di distanza dagli eventi. Il margine di distanza dagli eventi non significa però che l'Evangelista Marco abbia inventato di sana pianta, no, siamo in una cultura fondamentalmente orale, dove la tradizione orale aveva un peso molto solido e molto vincolante. Tra l'altro non dimentichiamo mai che il primo Vangelo che noi abbiamo in possesso, di cui noi siamo in possesso, non è né quello di Marco, né quello di Matteo, né di Luca, né di Giovanni, ma è quello di Paolo. E con Paolo noi risaliamo ancora indietro, più indietro nella storia, tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50, almeno le prime lettere sono datate di questo periodo. La seconda domanda che lei mi poneva agli apocrifi: perché gli apocrifi vengono esclusi? Ecco, in modo anche qua molto sommario e semplice, i criteri, prima di tutto perché sono stati scritti, gli apocrifi hanno cercato di colmare dei vuoti che c'erano nei Vangeli. Esempio, i Vangeli non narrano la risurrezione di Gesù, come è avvenuta, come è fatto. I Vangeli apocrifi raccontano tutto quello che è successo nella risurrezione di Gesù. I Vangeli non narrano i 30 anni di Gesù, i Vangeli apocrifi narrano i 30 anni di Gesù, cioè i Vangeli apocrifi nascono a partire dalle domande della comunità, ma nascono anche a partire da correnti eretiche della comunità che vogliono difendere le loro opinioni. Quali sono i criteri che hanno portato a escludere alcuni testi ritenendoli apocrifi? Essenzialmente tre. Tutti i testi apocrifi sono successivi al primo secolo, mentre i testi del Nuovo Testamento sono nell'arco del primo secolo. Quindi, primo elemento, tutti successivi al primo secolo. E finora non si è ancora riusciti a dimostrare il contrario dei Vangeli apocrifi finora in nostro possesso. Secondo, tutti i Vangeli apocrifi contengono elementi che sono contrari ai principi base del cristianesimo. Ad esempio, il protovangelo di Giacomo è stato scritto dopo il primo secolo, difende la verginità di Maria, ma è contro un elemento base che è quello dell'incarnazione, cioè Maria e Gesù sono dotati di poteri straordinari fin da quando sono piccoli e giovani, quindi questa cosa viene esclusa proprio perché è un elemento eretico. Oppure puntano sul miracolistico, vanno esclusi, puntano sulla famosa gnosi che oppone il bene al male e fonda la salvezza dell'uomo sulla sua conoscenza, e così via. Quindi il primo criterio è sono successivi al primo secolo, il secondo criterio contengono elementi di eresia, terzo criterio non sono mai stati utilizzati con frequenza nelle celebrazioni liturgiche dei primi secoli. E il fatto di non essere utilizzati nelle liturgie significava che nei momenti chiave della comunità questi testi non avevano un ruolo significativo ai primordi della Chiesa. L'ultima sua domanda riguardava il mistero del padre in collegamento con il figlio. Ecco, io ovviamente qua lei tocca un tema di teologia molto alto. Lo commento con l'inno della lettera di Paolo ai Filippesi. Nella lettera di Paolo ai Filippesi viene menzionato il mistero del figlio come il mistero della spogliazione di Dio. Non è che Dio a un certo punto crea il figlio, questa è eresia. Se noi pensiamo in questo modo siamo in piena eresia. Il Cristo vive eternamente nel seno del Padre e nel mistero dell'incarnazione e della passione il Padre si spoglia di sé, si china assumendo la condizione dell'uomo, e da questo abbassamento che giunge fino alla morte e ancora più giù alla sepoltura e ancora più giù, dice il Credo, alla discesa degli inferi, rinasce l'umanità nuova, che viene non solo, non è solo il Cristo che viene esaltato, ma è l'umanità raggiunta negli inferi che viene afferrata Adamo ed Eva, c'è una bellissima icona in tal senso, che è l'icona della discesa agli inferi, che porta l'umanità in cielo, che porta l'umanità alla sua profonda dignità. E qui devo interrompere, perché è terminato il tempo a nostra disposizione. Ringrazio tutti voi che siete intervenuti, Franco, Clara, Tommaso, Giuseppe, da diverse parti d'Italia. A tutti voi un caro ricordo, un caro saluto.
Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di padre Giacomo Perego.